In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Carissimi, mettiamoci davanti al Signore, chiediamo il dono del suo Spirito. Donaci, Signore, il tuo Spirito, Spirito di pace e d'amore, perché possiamo comprendere fino in fondo la grandezza della misericordia del Padre che Gesù ci ha mostrato. Per lo stesso Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, lo chiediamo. Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Allora, leggiamo il capitolo 8, l'inizio, il primo episodio, perché poi, come vi dirò, è un episodio che ha un suo spazio particolare, no? Anche se si inserisce bene nel contesto del Vangelo di Giovanni, ma probabilmente non è di Giovanni, probabilmente non era almeno nel tessuto del Vangelo così come era stato scritto in un primo momento. Andiamo a leggere questi primi versetti dall'1 all'11. È un passaggio narrativo, un racconto, un momento narrativo. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo. E la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Rimaniamo un po' in silenzio, ripercorriamo questo testo. Allora, innanzitutto, come dicevo, questo è un ottimo esempio, questo testo, per capire come la tradizione evangelica ha avuto uno sviluppo nel tempo, no? E come nella prima comunità cristiana i racconti e le tradizioni su Gesù hanno circolato molto oralmente per molto tempo, poi per iscritto. E la fase di scrittura, specialmente per il Vangelo di Giovanni, per esempio, vediamo come è complessa, ma anche per gli altri, no? Però per il Vangelo di Giovanni ancora di più, perché ecco, ancora più tardivo rispetto all'ultimo dei Vangeli che viene scritto. Quindi vedete, chi ha raccolto, che non è Giovanni l'Apostolo, evidentemente, no? E tutte queste aggiunte, cambiamenti nel testo, no? La volta scorsa ne abbiamo visto un altro, no? Un inserimento, uno spostamento nello stesso Vangelo. E testimoniano, ripeto, una tradizione più lunga, che è legata proprio a una comunità di fede. Non è una persona che si mette e scrive, no, c'è tutto un annuncio prima orale degli apostoli. Gli apostoli sono stati annunciatori della parola, non scrittori, come i profeti nell'Antico Testamento. Nessuno dei profeti ha scritto il suo libro. Isaia non ha scritto il suo libro, anche perché il libro di Isaia, tra l'altro, raccoglie testi evidentemente di un periodo storico di almeno 2 secoli, quindi non può essere ovviamente Isaia, l'Isaia storico che ha scritto, no? Ma chi? La comunità che è nata da lui, dal suo insegnamento, dalla sua tradizione di annuncio, no? E che quindi, e questo era normale nell'antichità, attribuire al maestro qualcosa che, ecco, i discepoli raccoglievano e sviluppavano essi stessi a partire dal suo insegnamento. Allora, è chiaro, evidente, che nel Vangelo di Giovanni, ripeto, come anche negli altri Vangeli, abbiamo questo lavorio della tradizione, dell'annuncio della fede. E abbiamo qui un testo, una perla, diciamo così, preziosa, un testo che altrimenti sarebbe andato perduto. L'abbiamo qui e probabilmente, ripeto, se non fosse stato inserito, non sarebbe testo canonico, parola di Dio. Invece, ecco, ripeto, l'abbiamo ed è un testo molto bello, molto prezioso, no? Infatti ho voluto leggere solo questo stasera, no? Anche perché tra l'altro il capitolo 8 è abbastanza lungo, poi vedremo, forse dobbiamo dividere anche in due, ma in due altre parti il resto. Ma qui, ecco, fermarci solo su questo episodio, perché già da solo è veramente un racconto che dice molte cose, se si è voluto appunto poi salvare nella tradizione della fede, no? La Chiesa l'ha voluto custodire, conservare questo racconto, questo episodio. Sono tanti episodi della vita di Gesù che non sono arrivati a noi, tante parole, tante, no? Alla fine del Vangelo di Giovanni l'ultimo redattore dice che se si fossero raccolti tutti si sarebbero voluti tutti i libri, no? Esagero un po' per dire, insomma, no, noi abbiamo scritto qualcosa. Beh, grazie a Dio questo ci è arrivato, questo episodio. Tenete presente, ripeto, che il motivo per cui siamo certi ormai che questo non sia nemmeno della comunità giovannea, questo episodio. Ci sono vari motivi, sia interni che esterni. Esterni, no, si chiama critica esterna e critica interna, critica testuale, che cerca di discutere, di guardare proprio il testo, no? Ecco, e ci sono sia motivi interni che esterni. Esterni perché si giudicano i testimoni scritti, i manoscritti. E in tutti i manoscritti antichi non c'è. Alcuni papiri, il Codice Vaticano, un codice preziosissimo del IV secolo, custodito in Vaticano, il Codice Sinaitico, sono questi due codici più importanti manoscritti, no? Questo ritrovato a Santa Caterina nel Sinai, quest'altro, no? Il Sinaitico, no? giusto che sappiate anche queste cose, insomma, e beh, questi due codici, in questi due codici non c'è questo racconto. E ripeto, in due papiri ancora più antichi di questi codici, frammenti, i papiri purtroppo sono arrivati quasi tutti a frammenti, no? Mentre i codici di pergamena sono arrivati quasi intatti, a me, no? In buona parte, e uno l'abbiamo a Rossano, uno dei codici più antichi e più preziosi della Bibbia, manoscritti. Bellissimo tra l'altro, no? È uno dei più belli anche accurati, no? Nell'iconografia che l'accompagna il testo biblico, no? E l'abbiamo a Rossano, è uno, no? Sarebbe bello se capitate a Rossano, andate a vedere, no? Nel museo diocesano, no? di Rossano, questo dito. Non credo che non facciano vedere proprio il cuore, perché ovviamente sono molto preziose. C'è una riproduzione, ci sono delle. Anche il Codice Vaticano, ricordo, noi quando ero studiato a Roma ci hanno fatto vedere un foglio perché l'hanno scompaginato per custodirlo meglio, l'hanno rotto praticamente, e ogni foglio è custodito in delle sostanze, in un cartoncino impregnato di sostanze conservanti per custodirlo nel tempo. Ormai ci sono le copie, hanno fatto le copie anastatiche, filmini, per cui chi vuole può leggere e vedere quelli. A parte che è pubblicato completamente il testo, non di questi codici. Ripeto, codici antichi non c'è. È già questo, no? Perché è solo in alcuni codici, soprattutto occidentali, dell'area occidentale latina. E mentre, ripeto, in molti codici non c'è. In altri, in alcune famiglie di codici, no? Alcuni manoscritti, poi famiglie perché uno scritto dall'altro, copiato, ricopiato, no? Gli amanuensi ricopiano, no? Ricopiandoli, in alcune famiglie di codici, questo si trova nel Vangelo di Luca, questo racconto, al capitolo 21 e in un codice al capitolo 24. In effetti, ecco, se notiamo poi come critica interna, cioè se leggiamo lo stesso testo, ci accorgiamo dal linguaggio che non è il linguaggio di Giovanni. Non ritornano le parole tipiche e il modo di esprimersi del resto del Vangelo di Giovanni. Ci sono molte parole, molte espressioni, se voi guardate, se avete delle note a fianco alla Bibbia che avete, se la Bibbia di Gerusalemme o altre, noterete che ci sono molti paralleli con il Vangelo di Luca e di Matteo, perché ci sono espressioni tipiche proprio di quei Vangeli, che, ripeto, in Giovanni non ritornano mai, non ci sono mai, quindi è difficile, no? Ripeto, che sia di Giovanni, anche per questo motivo. Quindi siamo ormai quasi certi che è un racconto che però, vedete, ormai la tradizione ci consegna dentro il Vangelo di Giovanni. E bisogna dire che l'interpolazione, l'averlo messo lì, non è che è proprio sbagliato, cioè i temi ci sono, i temi ci sono, sia nel capitolo 7 sia nel capitolo 8, ci sono alcune espressioni che riguardano il tema o i temi che affronta e tocca questo racconto. Quindi tutto sommato non è così fuori contesto, dov'è? Ma sappiate che appunto in origine non c'era. Quindi accogliamolo, mettiamoci di fronte a questo testo, perché certamente il messaggio è molto molto bello, molto profondo, ma il messaggio stesso, vedete, ci riporta più ad atmosfere, direi, lucane, no? Di Luca. Anche questo messaggio di fondo della misericordia, no? è caro a Luca, all'evangelista Luca. Vi ricordate al capitolo 7 di Luca il racconto, un racconto che è molto simile per certi versi, di quella peccatrice, no? Di quella donna che va nella casa di Simone e va a lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime, no? E vi ricordate quello che dicono i farisei, lo stesso Simone, che è il fariseo che aveva ospitato Gesù, e gli altri, che cosa dicono di quella donna e cosa dice Gesù poi. Ecco, il contesto, anche se il racconto è molto diverso, ma il contesto è molto simile, il messaggio, meglio, il messaggio è molto, molto simile. E ripeto, la misericordia è il tema portante del Vangelo di Luca, uno dei temi portanti, no? È al cuore del Vangelo di Luca. Qui lo ritroviamo con tutta la sua forza. Andiamo a leggere il testo un po' più da vicino. E, tra l'altro, notate che appunto lo inseriscono, come dicevo, alcuni manoscritti lo inseriscono nel Vangelo di Luca al capitolo 21 o al capitolo 24, cioè nel contesto proprio della, verso la passione di Gesù. E se ci fate caso, qui si parla proprio di un mettere alla prova, un avere motivo di accusarlo. Il contesto sembra piuttosto un contesto molto vicino, come non è nel racconto di Giovanni invece, e potrebbe essere invece un contesto legato proprio agli ultimi giorni, no? Passati da Gesù a Gerusalemme. Ci troviamo a Gerusalemme e ci troviamo proprio lì con questa espressione, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, che appunto nel Vangelo di Giovanni non troviamo mai, e invece nel Vangelo di Luca per esempio c'è 5 volte. No? Questo andare di Gesù al Monte degli Ulivi, quel luogo, quel riferimento a quel luogo, è tipico del racconto appunto che ci fanno gli altri evangelisti. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio. E questo andare dal Monte degli Ulivi al Tempio è raccontato nel Vangelo di Marco, di Luca, di Matteo, proprio negli ultimi giorni di Gesù, gli ultimi 3 giorni di Gesù, no? Dove lui andava, pernottava a Betania, vicino al Monte degli Ulivi, e poi andava ogni giorno al Tempio. E lì discussioni, accuse, una situazione sempre più aggravata, diciamo, no, nei suoi confronti. Ecco, ripeto, il contesto sembra molto di più questo. E tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Vedete, tutto il contesto è tipicamente dei Vangeli sinottici, non di Giovanni, anche perché tra l'altro abbiamo sentito la volta scorsa che Gesù già invece nel Vangelo di Giovanni, abbiamo sentito, andava di nascosto, era costretto, già dice Giovanni, ad andare di nascosto nel Tempio. Qui invece no, appunto, entra, si sedette, si mise a insegnare, anche questo gesto del sedersi e mettersi a insegnare come i maestri facevano, no? I rabbì, anche questo ce lo ricordano, non c'è mai nel Vangelo di Giovanni, ce lo ricordano invece spesso come gesto tutti gli altri 3 evangelisti. E insegnare, ritorna di nuovo anche qui questo verbo così caro, no? Anche a Giovanni in questo caso, perché è quello che Gesù ha fatto tanto spesso negli ultimi periodi, soprattutto della sua vita, insegnare. E allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna. Chissà di che stava parlando Gesù? Beh, però vedete, già se gli pongono questo problema per metterlo alla prova, beh, forse possiamo immaginare. Perché Gesù molte volte appunto ha parlato di misericordia. E allora gli pongono un problema, gli pongono una situazione dove Gesù dovrebbe trovarsi in difficoltà, una situazione in cui era difficile districarsi, perché c'era di mezzo anche la legge, quello che c'era scritto nella legge. Non è la prima volta che lo troviamo nei Vangeli, molte volte mettono alla prova Gesù, come per il pagamento delle tasse, che non so, per altre situazioni, no? Che dove il divorzio, eccetera, eccetera, varie cose che sono scritte nella legge, quindi parlare contro la legge significava parlare contro Mosè ed rischiare di essere accusato come falso profeta, appunto, rischiava la morte. Quindi vedete, c'è una malevolenza grave, pesante nei confronti di Gesù, e che, ripeto, è espressa in modo chiaro nel racconto. Non vanno lì così per stima nei suoi confronti, no? Ma per vedere cosa avrebbe risposto. E gli conducono una donna, sorpresa in adulterio, quindi nemmeno dice accusata di adulterio, sorpresa in adulterio. Quindi non c'era nemmeno bisogno di testimoni, di prove, perché l'avevano beccata, no? In adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. La posero in mezzo. Guardate questo gesto, no? Non so se anche questo, vedete, ricorda sempre i Vangeli sinottici, no? Dove Gesù, vi ricordate quando prende per esempio un bambino e lo pose in mezzo, no? Gesù è lui che prende gli ultimi e li mette al centro. Al centro dell'attenzione di tutti. Qui fanno la stessa cosa, ma non con l'intenzione di Gesù. Gesù quando lo fa è veramente per dire, no? Vedete che qui c'è il Signore, in quel bimbo, in quel malato, in quel peccatore, no? Si può manifestare, si manifesta l'opera di Dio. E qui invece al contrario, il giudizio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Hanno già fatto tutto. Infatti c'è da dubitare, si discute a livello se era già stata giudicata o no. Perché in questo caso c'era il giudizio, no? Degli anziani. Era stata giudicata o no? Sembrerebbe di no, perché se la portano da lui, forse ancora il giudizio doveva accadere, doveva avvenire. E vogliono vedere che dice lui, no? Molto più facile che sia così. Ma andando avanti, appunto, si capirà. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Vedete, pongono già a Gesù la domanda, ma in realtà è una domanda con già un'affermazione precisa. Nella legge c'è scritto così. Tu che dici? Perché Gesù, probabilmente avevano sentito alcune parole di Gesù sulla misericordia di Dio, avevano visto alcuni suoi atteggiamenti, alcuni suoi, il suo operare con i peccatori, le peccatrici pubbliche, no? E volevo vedere di coglierlo in fallo, perché lo dice poi esplicitamente Giovanni, dicevano, l'evangelista che ha scritto questo testo, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Che fa Gesù? Ecco, qui esce fuori un gesto che è uno di quei gesti misteriosi, cioè si discute tantissimo che significhi quel gesto di Gesù, no? Perché c'è scritto che Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Attenzione, perché lo dice qui e poi lo ribadisce di nuovo, perché di nuovo dopo aver detto una parola, siccome quelli insistevano, perché Gesù sembra non voler rispondere. Tuttavia, poiché insistevano, poi Gesù dice una cosa, ma poi ritorna a scrivere di nuovo per terra, versetto 8, e chinatosi di nuovo scriveva per terra. Che significa quel gesto? No? Ha avuto tantissime interpretazioni, forse è uno dei testi che ha avuto più interpretazioni in assoluto, no? Se ne elenca tutte, di vario genere, più o meno spirituali, simboliche, concrete. Andiamo da più concreto di dire, beh, prenderà tempo. Per non non voleva discutere con loro, cioè per evitare la discussione, il confronto. Allora uno che fa? Faccio la fine di fare qualcos'altro. Ecco, andiamo da queste, un po' più grossolane, più concrete, oh, potrebbe essere pure, ma nessuna di queste è da escludere come ipotesi, no? Oh, d'altra parte non c'è scritto, no? Quindi ognuno di noi può pensare quello che vuole, no? Su quello che significasse o che fosse, no, di fatto quel gesto, no? Scrivere per terra. Ma c'è qualcun altro che ci ha voluto vedere un gesto simbolico, no? L'avvicinarsi alla terra, il chinarsi. Quindi qui andiamo all'interpretazione l'opposto, l'interpretazione spirituale, no? Più alta, no? I chinarsi verso la terra. Gesù che si china, come dimostrerà poi chinandosi verso il peccato, no? Il limite di quella donna. E questa è un'interpretazione ancora spirituale. Poi ce ne sono altre invece che cercano più un radicamento nella scrittura. E forse bisogna cercare questo. È possibile, credo. Io ve le dico, perché personalmente penso sì, più in questa direzione anch'io, cioè che effettivamente quel gesto abbia a che fare con qualcosa, è come un segnale che Gesù ha dato a quelli che aveva davanti, un segnale che doveva riportarli a qualcosa della scrittura, visto che loro citavano la scrittura. Gesù l'ha fatto altre volte, eh? Vi ricordate per esempio quando gli citano per il divorzio, Mosè dice che possiamo scrivere il divorzio, e Gesù che fa? Cita la scrittura, gli cita però il libro della Genesi, ma in origine non è così, gli dice: se Mosè vi ha permesso questo è per la durezza del vostro cuore. Siete voi duri di cuore, ma in origine, in principio, dice meglio, non in origine, in principio, nella volontà di Dio non c'è questo. E cita il libro della Genesi, per questo suo padre, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, i due saranno una sola cosa. E sta citando un testo della scrittura. Anche qui probabilmente il gesto di Gesù è legato a un testo della scrittura che dovrebbe far riflettere i suoi avventori, no? Quelli che sono andati a chiedere. Quale potrebbe essere un testo che richiama questo gesto, no? Beh, uno potrebbe essere proprio ancora una volta quello della Genesi. L'uomo fatto dalla terra, plasmato dalla terra, quella polvere, no? E come dice proprio il racconto, il secondo racconto della Genesi, al capitolo 2, dalla terra, dalla polvere, e Dio creò Adam, l'uomo, e gli diede lo spirito. No, e quel plasmare di Dio dalla polvere, per cui l'uomo resta polvere, è polvere, è impastato di fragilità. È il messaggio di fondo di questo testo, della Bibbia, del Vangelo. L'uomo impastato di fragilità potrebbe essere. Ma ce n'è ancora un altro, ancora più, come dire, referente a questo, afferente al nostro, che è nel libro di Geremia, a capitolo 17, al versetto 13, dove si legge così: quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere. Proprio il gesto che sta facendo Gesù, scrivere per terra, nella polvere. Quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. E hanno abbandonato il Signore. Lì Geremia stava parlando di chi appunto aveva tradito la fede nel Signore per gli idoli o per i suoi idoli e pensieri, no? Saranno scritti nella polvere. Che vuol dire saranno scritti nella polvere? Che cosa indica simbolicamente quel gesto, no? Che significa scrivere nella polvere? Una cosa che non dura, non resta. Avete visto quando scriviamo sulla sabbia al mare, no? Oppure facciamo i castelli di sabbia. Dopo un po', basta un po' di vento, basta un'ondata, non rimane più nulla. Basta calpestarci sopra con un piede, non resta più niente. Quindi il simbolo, l'immagine simbolica è che di queste cose non resta niente. E di chi, l'hai riferito a chi ha abbandonato il Signore, non resterà niente. E pensate, gli antichi invece, ricordate, da ragazzi, scrivevano su tavolette di creta che poi venivano cotte al forno e... Sì, oppure scolpivano, no, delle stele di pietra, no, granito, sono state trovate, che ne so, stele di granito scolpite con iscrizioni, no. Allora, quelle restano, ma sulla sabbia non resta niente. Allora ecco, il messaggio di Gesù è chiaro, se è questo, perché è un'ipotesi, potrebbero aver ragione quelli che dice vabbè, non voleva guardarlo in faccia, ma se è questo, e potrebbe esserlo, credo, no? Allora il messaggio è abbastanza chiaro ed è ben legato a quello che stanno facendo e a quello che dirà Gesù, perché il gesto di Gesù è legato anche alla parola, eh? Allora ascoltiamo la parola, andiamo alla parola che dice, molto forte. Tuttavia, perché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro. Si alzò. Ricordate, si alzò e gridò, abbiamo sentito il capitolo 7, no? Di Giovanni. Qui anche questo gesto, si alzò, si mette di fronte a loro e gli dice una parola che è una di quelle frasi del Vangelo lapidarie. Appunto, lapidaria, no? Di quelle che si possono scrivere su una lapide, su pietra, perché restano impresse. Ed è rimasta impressa nel racconto di chi l'ha trasmessa, no? Tanto è vero che appunto poi, forse è proprio questa frase che ha salvato questo episodio, no? Ce l'ha fatto avere. Perché davvero questa frase ci inchioda, come ha inchiodato quelli quel giorno, no? Adesso Gesù sta parlando a noi, non sta parlando a quelli. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Gesù non risponde con questioni canoniche, la legge è scritta, io vi dico, quest'altro vi dico. No, Gesù va direttamente, va oltre e pone lo sguardo su tutti e dice chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. È una risposta, ripeto, che mette l'attenzione su una cosa, è la fragilità dell'uomo. È la fragilità dell'uomo. Quelli che giudicavano quella donna si ritrovano adesso loro, no? Messi di fronte a se stessi. E attenzione, non giudicate. Gesù non sta giudicando, sta solo dicendo una realtà. È bello questo. Perché il peccato, vedete, è la nostra fragilità, è una realtà della vita. Volerla fuggire, volerla evitare, volerla nascondere, volerla sopprimere perfino, sarebbe irrealistico. È fonte di tanti guai spirituali. La superbia va in questa direzione. La superbia ci fa dire: io non ho peccato, no? E quelli sbagliati sono gli altri, no? E qui Gesù, guardate che ci mette di fronte a una realtà che invece è la realtà della vita, che Dio conosce perfettamente, ci conosce molto bene il Signore, sa che siamo tutti peccatori. Pensate, uno che l'ha scoperto e quando ne parla con una passione che commuove. No, almeno a me succede questo. Quando leggo alcuni testi di San Paolo, no? Cioè, lui che appunto, no, era quello che andava ad uccidere nel nome di Dio, no? Quando scopre Gesù, non farà altro che ridire continuamente che lui è il primo peccatore. Lui è il primo. Il primo salvato. È bellissimo, no? Quando Paolo fa questa memoria su di sé. Perché il principio è il principio di una vita nuova, questa. Quasi tutti gli incontri che poi portano a una sequela di Gesù partono da questo, dall'assunzione della propria fragilità rimessa nelle mani sue di Gesù. Chissà perché questo testo stava sfuggendo quasi, no? Alla tradizione, no? Perché ha avuto questa storia così complicata, questo racconto così, poi in fondo, così bello, così profondo? Ma, sapete, qualcuno dice che forse proprio questa frase sembrava mettere Gesù anche in cattiva luce per certi versi, ma sarebbe fuorviante, cioè pensare che appunto in quella frase ci sia pure lui, no? Come dire, pure lui peccatore. Perché appunto, chi è senza peccato, c'è la barzelletta, sapete, legata a questo raccontino, no? Che arriva la pietra e dice, no? E Gesù dice, ma è stata la casa, non te l'ho detto di stare a casa, perché mamma è senza peccato, no Maria, no? Dice, vabbè. Allora, vuol dire che allora, appunto, né Maria né Gesù sono senza peccato, no? Ovviamente non è questo il senso del racconto, no? Anche perché lo si capisce dopo, lo spirito di Gesù, no? E l'autorità, tra virgolette, l'autorità di Gesù, che non solo non giudica, ma perdona. È autorità di un Dio che perdona. Allora, sono ovviamente questioni che non toccano Gesù, no? Ma, vabbè, non si sa, ma comunque se questo o ci sono altri motivi, perché. Però di fatto, grazie a Dio che ci è arrivato, perché ripeto, questa frase ci mette di fronte a quello che poi in realtà c'è in tanti altri passi del Vangelo, non è che è solo qui. Ma qui, in un modo, ripeto, lapidario, nessuno si deve sentire migliore degli altri. E chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Non importa che tipo di peccato, sì, quello lì ha fatto adulterio, no? Non lo so. Poi noi siamo abituati, no? Peccato grave, peccato veniale, Questa scusa ci permettiamo di fare tanti peccati su cui dovremmo stare molto attenti, specialmente quelli con la lingua. La Bibbia ce lo dice più volte, sono i peggiori. Si può uccidere più con la lingua che con un coltello o con una pistola. E chinatosi di nuovo scriveva per terra, di nuovo quel gesto, vedete, che, ripeto, secondo me effettivamente ci può stare con quell'interpretazione, ci riporta lì, a quel testo di Geremia, o al testo della Genesi, la povertà dell'uomo nel peccato, la sua miseria, fatto di terra. Oppure il messaggio appunto che ne può venire in positivo, cioè il fatto che poi appunto il peccato per Gesù è come appunto una cosa scritta per terra che se ne va. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Almeno un po' più saggi hanno cominciato a capire, no? I giovani a volte sono un po' irruenti, no? E più irruenti. Gli anziani forse hanno pensato un po' di più, allora cominciarono ad andare via. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. La donna ancora là in mezzo, vedete? L'attenzione è su quella donna, anche se questa donna fino ad ora non ha detto una parola, no? Si discute tutto su di lei, ma erano altri che parlavano di lei, su di lei, contro di lei, o in difesa di lei, no? Gesù. Finalmente, ecco, la scena finale di questo racconto, di questo episodio, ecco, sposta l'accento su di lei, su quella donna, la peccatrice, l'adultera, per ribadire quello che ha appena detto Gesù, e lo ribadisce appunto con questa parola rivolta a lei. Allora Gesù si alzò, ma era già alzato, l'aveva già detto prima, si alzò, poi dice che si era chinato di nuovo per terra, adesso di nuovo che si alza, no? Di nuovo. Vedete, questo gesto di alzarsi, perché è sottolineato due volte? Ma c'è bisogno di dire, è chiaro che insomma, no, se parlava, no, bisogna pure alzare, no? Però attenzione, questo alzarsi, il verbo che ho usato è il verbo della resurrezione. Simbolicamente anche un sollevarsi, non solo lui, ma sollevare l'uomo dalla terra. L'uomo fatto di terra, l'uomo che non dura, l'uomo che, no, fatto di tanta fragilità, è Gesù che lo solleva. L'uomo Gesù che si alza, alza anche la donna che gli è accanto, peccatrice, lui che non è peccatore. Ma sì, si abbassa, sta vicino all'uomo fatto di terra, l'uomo, no? Che però Dio non abbandona. Guardate la differenza rispetto a Geremia, no? E c'è, ci sono a volte queste reinterpretazioni del testo, anche dei testi profetici, perché i testi profetici a volte erano molto duri, eh? E qui vedete, Gesù scrive per terra, ma non per abbandonare, non per significare l'abbandono, ma anzi per esprimere una vicinanza. Per esprimere una vicinanza. E ritorna ancora, no, questa, questa immagine, no? In altri racconti pure evangelici, questa reinterpretazione, ripeto, del testo, anche del testo biblico passato, no? Profetico. Pensate per esempio nel Vangelo di Luca, no? Ci sono queste riminiscenze del Vangelo di Luca, dove per esempio, per dirne uno, citarne uno importante, no? Dove si dice che Gesù indurì il volto. C'è un passaggio del Vangelo di Luca in cui Gesù, un passaggio cruciale, importantissimo, dove Gesù incomincia il viaggio verso Gerusalemme, no? E dice che indurisce il volto, due volte lo dice, quindi è una cosa che sta sottolineando, e che ci riporta ad Ezechiele. Nel profeta Ezechiele è usata questa espressione più volte, di indurire il volto, solo che lì è Dio che lo dice al profeta, di indurire il volto, ma con un significato ben diverso, perché lì è indurire il volto per esprimere un giudizio, per dire che le cose non stanno andando bene, per dire che il popolo di Israele si sta allontanando, per esprimere, ripeto, un giudizio di salvezza, certo, ma un giudizio. E poi, anzi, c'è anche l'espressione detta di Dio, che indurisce il volto e punisce Gerusalemme per i suoi peccati. Aveva punito, perché era già stata distrutta, quando scrive Ezechiele, ovviamente, era stata già distrutta. Per dire, quella è una punizione di Dio. Invece pensate che nel Vangelo di Luca indurisce il volto Gesù e va a Gerusalemme, ma vi risulta che abbia punito Gerusalemme? È morto lui per Gerusalemme. Piange lui su Gerusalemme, 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 che uccidi i profeti. Quante volte? E preannuncia la fine di Gerusalemme, ma una fine che è conseguenza del peccato, non di una punizione di Dio. Non è Dio che punisce, ma è il peccato di Gerusalemme che la farà crollare su se stessa. Così qui, Gesù si alzò e alza e dà dignità anche a questa donna peccatrice, giudicata dagli altri. Donna, dove sono? Dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù disse, neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Come dice Sant'Agostino, qui si esprime appunto la misericordia di Dio che giudica il peccato, non il peccatore. Gesù non dice che ha fatto una cosa buona, ma non è preoccupato, non ha fatto niente di che. No, non gli dice questo, ma gli dice va e non peccare più. E soprattutto neanche io ti condanno. Non ti condanno. No? L'unico che potrebbe dire una parola è quello che appunto non ha niente da dire in negativo, ma solo come un dono d'amore. E va e d'ora in poi non peccare più. Va, mettiti in cammino. E, ecco, questa è l'espressione anche plastica, direi, più bella, no? Del perdono, no? Cioè il fatto che Dio ti apre cammino, no? Ti mette una strada davanti, ti dà ancora fiducia, va. Questo è il perdono, in realtà. E questo è quello che dovremmo imparare, no? Anche nelle nostre esperienze, no? E siamo al cuore, no? Vedete, del Vangelo, siamo nel cuore di Dio che si svela, no? In questi gesti, e che gli uomini del tempo non capivano, come forse non capiamo neppure noi certe volte, no? La lungimiranza di Dio noi certe volte la prendiamo per debolezza, no? E il perdono di Dio Dio guarda più lontano, forse, di quello che noi guardiamo. Mettiamoci in piedi. Affidiamoci al Signore con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Quella preghiera dove, no? È ricalcato ancora una volta pure lì, perdono, alla fine. Perché sicuramente, no? È quella la volontà di Gesù, di Dio. Se andate a leggere nel Vangelo di Matteo, quando si parla proprio del dove c'è il Padre Nostro, no? Subito dopo il Padre Nostro, ecco, Gesù nel Vangelo di Matteo riprende appunto quell'espressione del perdono, no? E commenta ancora per sottolinearlo, no? Perché appunto è quello il volto più genuino, più vero, anzi l'unico di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preservi dal male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore. Buonasera a tutti.